noi stiamo esaminando le scritture che le parti si scambiano prima di arrivare all'SPA, al Share and Purchase Agreement o Sale and Purchase Agreement, che dire si voglia, che sarà l'oggetto principale della nostra attenzione, come ci siamo detti. Ma è interessante appunto considerare che prima di arrivare a questo documento base dei rapporti tra le parti si scambiano delle carte. Dico delle carte perché uno dei temi che abbiamo già affrontato è capire se questi pezzi di carta siano o non siano vincolanti, quindi non parlo di contratti, per ciò che in qualche modo possiamo figurativamente collocare a sinistra dell'SPA. Poi vedremo anche se c'è qualcosa a destra, se c'è qualcosa dopo l'SPA. Cominciamo a vedere che cosa c'è prima. Io vorrei invitarvi a seguire queste mie lezioni dividendovi idealmente in due gruppi fondamentali, in modo che ciascuno di voi poi sia in grado di prendere posizione dialettica rispetto all'altro gruppo. Quindi io vi immagino come divisi a sinistra, per mia comodità di memoria, con una S sulla maglietta che significa seller, il venditore, e quelli di destra che invece sono B come buyer. Poi ci vorrebbe un piccolo gruppo di persone disposte a fare una funzione, a svolgere una funzione di minore rilevanza, con una T che è la target, perché ovviamente la target è, diciamo così, l'oggetto del contratto, però noi stiamo parlando, come ci siamo detti più volte, di organismi vivi. La target ha un amministratore delegato, la target ha delle persone, e vedremo che anche la target svolge un qualche ruolo. Comunque, magari la target la posso fare io, però vorrei che voi, non dico fisicamente, sempre vi metteste a sinistra piuttosto che a destra, ma vi metteste nell'ottica di: io sono il seller, io sono il buyer, perché poi cercherò di fare domande e avere risposte differenziate, perché, come vedremo, altro è che uno si metta nell'ottica del seller, altro è che si metta nell'ottica del buyer. Nell'ottica del seller si fanno certi ragionamenti, nell'ottica del buyer se ne fanno diversi, non necessariamente opposti. Allora, dicevo che prima di stipulare l'SPA le parti si scambiano dei documenti. Abbiamo già visto che un documento importante, normalmente sottoscritto dalle parti prima dell'SPA, è la letter of intent. E abbiamo anche detto che, separato dalla lettera d'intento come clausola della lettera of intent, possiamo trovare un accordo di confidenzialità. Che cosa troviamo anche spesso? Noi stiamo parlando di una trattativa tra due soggetti, un venditore potenziale e un acquirente potenziale. Ebbene, ecco, già subito possiamo affrontare il tema in un'ottica differenziata a seconda degli interessi dell'un dell'altro. Il buyer, per esempio, nell'entrare in questa trattativa, che cosa cercherà di ottenere dal seller?
Maggiori condizioni.
Sì, sì, questo d'accordo, alla fine dico, ma subito, che cosa chiederà al seller di poter ottenere dal seller? Sì.
Impegno a contrattare solo con lui.
Che il seller, giustamente si dice il nostro collega, che il seller si impegni a trattare solo con il buyer. Perché questo? Perché il buyer avrà tutto il vantaggio a svolgere la trattativa senza che vi sia un concorrente potenziale accanto a lui, e quindi vi sia una gara informale. Se si vuole fare una gara, si faccia una gara. È un modello che abbiamo già esaminato, ma che abbiamo messo da parte. Ma se si fa una trattativa individuale, beh, è importante che la trattativa sia individuale. Questo naturalmente nell'ottica del potenziale buyer. Invece il potenziale seller potrà dire: beh, un momento, io tratto volentieri con te, però non voglio perdere magari 4 mesi a fare trattative con te per poi sentirmi dire che tu non acquisti. Io voglio fare in tutta onestà, trasparenza e senza nulla nascondere una trattativa parallela. C'è qualcosa di male nel fare una trattativa parallela? Risposta: no. Allora, un primo punto che le parti, direi proprio all'inizio di una trattativa individuale, cercheranno di chiarire è: questa trattativa individuale è una trattativa coperta da una clausola di esclusività oppure no? E se la risposta fosse, se le parti concordassero che sia appunto una trattativa legata da un vincolo di esclusività, ci sarà o una clausola di esclusività, un exclusivity agreement, o ci sarà, secondo la stessa cosa ma con una terminologia più, diciamo, di gergo, un freeze out document, un documento che congela la possibilità per il potenziale venditore di fare trattative con altri. Questo accordo, questa clausola, dico accordo se separato, clausola se magari è già introdotto nelle lettere di intenti, ha carattere vincolante? La risposta è certamente sì. Il venditore si obbliga a non svolgere trattative parallele e, se vogliamo, anche magari il compratore potenziale può impegnarsi a non svolgere trattative parallele per acquistare una target diversa. Normalmente l'esclusività riguarda il venditore, non l'acquirente, però nulla vieta che ci sia un caso nel quale riguarda entrambi. Questo è binding, questo è vincolante, questo è un accordo che rientra perfettamente la definizione dell'articolo 1321, usando le nostre categorie. Dicevamo che la lettera di intenti in qualche modo già comincia a individuare alcuni punti su cui si è raggiunto l'accordo, o quantomeno a restringere la forbice del dissenso, ad avvicinare le parti, a segnare un range entro il quale più o meno si intuisce che dovrà cadere il prezzo. Dopo che questo avviene, si può fare anche qualche passo avanti, cioè si può cominciare a fissare alcuni punti su cui vi è un accordo. Se così avviene, il successivo documento che noi troviamo sul nostro tavolo alla sinistra, appunto, dell'SPA è il cosiddetto MOU. Come voi sapete, gli americani in particolare sono amanti degli acronimi, non riescono a dire nulla se non facendo una sigla, noi giochiamo un poco con loro e diciamo che c'è un MOU, cioè un Memorandum of Understanding, dove le parole già ci dicono che è un memorandum, cioè un, diciamo, memento, un ricordo, un documento volto a fissare quali sono i punti di understanding, il che non vuol dire ancora che il contratto sia concluso, vuol dire che su alcuni punti c'è un accordo. Infatti spesso i memorandum of understanding insieme dicono su questo c'è un accordo e su questo ancora no. Quindi c'è una lista di punti che si considerano acquisiti e c'è una lista di punti ancora aperti. Questo tema ci porta a una considerazione di fondo che rileva nello studiare appunto il contratto di vendita di partecipazioni sociali, e cioè come si forma l'accordo. E questo è un tema centrale ovviamente del nostro esame, e qualcuno potrebbe pensare, da quello che sto dicendo, che l'accordo si formi per tappe. Prima si va d'accordo su qualche cosa, poi si va d'accordo ancora su qualche cosa, poi alla fine si va d'accordo sulle cose di minore importanza, sui dettagli. Ecco che finalmente è raggiunto l'accordo globale. L'accordo, cioè, come frutto di un procedimento a tappe. Dirla così significa semplificare di gran lunga come in realtà si giunge all'accordo. Perché? Perché è vero, naturalmente, che in qualche modo c'è un procedimento di avvicinamento tra le parti. È vero, dunque, che noi possiamo dire che su alcune cose si comincia ad andare d'accordo. Ma non è vero, normalmente non è vero, che si vada d'accordo sulle cose importanti e poi si vada d'accordo sui dettagli. Non è così che normalmente si svolge la trattativa. Chiunque domani dovrà svolgere una negoziazione si renderà conto che non è così che si conclude un contratto di vendita di partecipazione sociale. È vero, semmai, esattamente il contrario. È vero, cioè, che ciascuna delle due parti si riserverà di manifestare il proprio consenso sui punti più importanti. Quelli che si decidono alla fine non sono i dettagli, quelli che si decidono alla fine sono i punti centrali, in maniera tale che ciascuna delle due parti possa mettere in gioco nella fase di chiusura delle trattative cose grosse, cose importanti. Io ho tre cose a cui tengo, io ho quattro cose a cui tengo. Il seller tiene a tre cose, il buyer tiene a quattro cose. Le quattro cose più importanti che sono nel cuore del buyer vengono contrapposte alle tre cose più importanti che sono nel cuore del seller. Come dire, il vero accordo sui punti fondamentali si avrà nella notte finale in cui si chiuderà la trattativa. La notte finale, per le ragioni che già dicevo, che questi contratti non è un bene, ma si stipulano sempre di notte. Non è un bene, ma è la tecnica per la quale si dice entro stanotte dobbiamo assolutamente chiudere, se no non si chiuderà. Allora si sta sulla notte, che non è una delle attività più divertenti che si possano svolgere, né normalmente giova alla lucidità delle parti che trattano, ma una certa assenza di lucidità favorisce l'accordo. Orbene, quindi non prendetemi la lettera quando io dico che ci sono degli step. Ci sono degli step, ma poi la vera trattativa si svolgerà nel momento di chiusura, nella stretta finale, che porterà appunto alla stipulazione del Sham Purchase Agreement. Noi ci siamo detti che tra le cose di cui si parla in queste scritture preliminari, particolare rilevanza ha un oggetto misterioso per il diritto italiano, che è la due diligence. Innanzitutto chiediamoci che cosa significano queste parole. Cosa vuol dire due diligence alla lettera? Due diligence significa diligenza dovuta. Due in questo contesto significa doverosa, dovuta. Diligence significa quello che noi chiamiamo diligenza, non è difficile da tradurre. Ma perché si chiama due diligence quello che tra un momento vedremo essere l'attività che i potenziali buyer in particolare svolgono per conoscere meglio la target? Perché un'attività istruttoria viene chiamata due diligence? Qualcuno sa rispondere? La mia domanda è perché si chiama due diligence, non che cos'è la due diligence. Perché si chiama due diligence invece che Teresina? Questa è la domanda. Perché si chiama due diligence? Perché non si chiama inquiry, inchiesta? Perché non si chiama, ascertainment of fact, accertamento di fatti? Perché non si chiama così che tutto subito capiremmo cosa vuol dire si chiama due diligence? La domanda è perché si chiama così, non che cos'è o cosa serve. Perché non si chiama in un altro modo più facilmente corrispondente a quello che è questa attività di accertamento delle caratteristiche della target? Allora, la risposta non è facile, nel senso che bisogna saperla. La risposta è la seguente. Ci si mette nell'ottica del buyer. Il buyer, nell'acquistare la target, non deve fare una sciocchezza, deve acquistare la target. L'amministratore, gli amministratori, il board, cioè l'insieme degli amministratori della target, devono potersi rivolgere poi alla società da loro amministrata dicendo: io propongo di acquistare la target, e si sentirà dire dai soci: scusa, ma sei sicuro che sia una bella idea? E la risposta dei board del buyer sarà: certo che è una buona idea, mi sento in coscienza di dire che io guardo loro, perché sono loro che sono interessati adesso, perché io ho svolto una accurata analisi, una due diligence. Io, amministratore del buyer, ho svolto una due diligence. Ho verificato con due diligence come deve fare un amministratore, che la scelta di acquistare la target è una scelta ponderata, una scelta seria, una scelta fatta sulla base dell'analisi. Quindi quando noi parliamo di due diligence usiamo una terminologia un po' curiosa, nel senso che non guardiamo all'attività, ma guardiamo all'obbligo di diligenza del potenziale acquirente. Il board del buyer deve svolgere con due diligence un, che cosa? Un'analisi delle caratteristiche della target. E quindi non è facile capire subito perché si chiama due diligence, però nel gergo ormai non si riesce più a fare diversamente. Se voi dite vorrei svolgere un'accurata analisi sulla target, vi guardano dicendo ah, vuoi fare una due diligence, perché il gergo è il gergo. Ma è importante capire il significato delle parole, perché sennò si riesca di stare impantanati di fronte a dei nomi di cui non si capisce il significato. La due diligence è appunto un'analisi delle caratteristiche della target. Mi soffermerò con una certa attenzione su questo tema perché c'è un fenomeno abbastanza curioso, e cioè che questa attività di analisi della target, che è un'attività delicata, è un'attività importante come vedremo, viene normalmente svolta dalle matricole, viene normalmente svolta dai giovani degli studi legali che procedono ad un'acquisizione, come si suol dire. Chi fa la due diligence? La due diligence la fanno i ragazzi, la fanno i giovani. Perché la fanno i giovani? Perché è un'attività noiosa e faticosa. Mentre negoziare è un'attività importante, interessante, e quindi la fanno i partner degli studi legali, come si dice simpaticamente in una pagina della Harvard Business Review, la negotiation is glamorous, la negoziazione è simpatica, è gradevole. La due diligence è una rottura d'anima. Allora chi deve fare queste cose? Giustamente i giovani. Con le chiese si vedono schiere di giovani, io mi auguro che fra non molto qualcuno di voi dovrà fare una cosa di questo genere, che vengono buttati a svolgere questa attività in realtà delicatissima. Naturalmente saranno guidati, ma comunque sono loro in prima battuta che vanno a fare queste cose. Allora credo che sia il caso di parlarne con una certa diffusione, anche perché non ho bisogno di dire che una cosa di questo genere è totalmente estranea alla disciplina legislativa di qualunque figura che noi possiamo esaminare. L'istruttoria che faccia il potenziale compratore sul bene non è disciplinata da nessuna parte. Noi non abbiamo una norma del codice civile che si occupa dell'istruttoria che il compratore fa sul bene prima di comprare. Nulla, c'è proprio zero. E allora vale la pena di parlarne un momento insieme. Parliamone, cominciando con il fare qualche considerazione preliminare, e cioè ci sono vari tipi di due diligence. Cominciamo a fare una classificazione per sotto diversi profili. Fermo restando, ripeto, che per due diligence si intende un'attività di accertamento che viene svolta da qualcuno. Io ho detto, per identificare il caso più importante, accertamento istruttoria sulla target, ma come vedremo era limitativo questo esempio. È un'istruttoria che fa qualcuno su qualcosa. Allora, innanzitutto la due diligence può avere una maggiore o una minore ampiezza. Può essere una full due diligence, cioè una due diligence completa, o ovviamente una limited due diligence ad oggetto più limitato. In che senso? Nel senso, per esempio, che una due diligence può essere concordata avere ad oggetto soltanto un certo profilo, per esempio il profilo finanziario. Io, potenziale venditore, voi dite, anche qui è facile capire, mettiamoci nell'ottica del buyer. Il buyer vorrà svolgere la più ampia possibile due diligence, voglio vedere i conti, voglio vedere i contratti, voglio vedere tutto. Il potenziale buyer cosa dirà? Guarda, io ti faccio vedere solo i conti, non ti faccio vedere nient'altro, perché il resto è riservato. Discussione, il buyer cercherà di fare una full due diligence, il seller gli consentirà di fare soltanto una limited due diligence, per esempio appunto una due diligence limitata al profilo economico finanziario, meglio ancora, al profilo finanziario. Si identificano alcuni settori, settori delicati, settori chiave, su quella si fa la due diligence, non su altri. Per esempio, può essere che si dica tu puoi fare soltanto una tax due diligence, guardi soltanto i profili fiscali. Oppure puoi fare anche soltanto una due diligence ambientale. Siccome il tema delicato in questo possibile contratto è se la target abbia o non abbia possibili responsabilità di tipo ambientale, facciamo una due diligence ambientale e basta. Quindi la prima distinzione è di oggetto. A seconda che sia completa, cioè su tutti i profili della target, o sia invece limitata a un profilo, si avrà una full due diligence o una limited due diligence. Come dicevo, normalmente quando si parla di due diligence si pensa subito alla buyer due diligence, alla due diligence del compratore, del buyer potenziale, non del seller, perché risponde esattamente a quello che ci siamo detti. Non stiamo comprando un bene che è facile da cogliere nelle sue caratteristiche, dunque il compratore deve poter conoscere un po' più da vicino la target per decidere se comprare o non comprare. Però, per completezza, abbiamo anche dei casi in cui la due diligence viene svolta dal buyer, nel senso, chiedo scusa, del seller, nel senso che il seller, come dire, ritiene opportuno presentare normalmente in questo caso c'è una gara, a più potenziali acquirenti la target con un complesso di informazioni che sia sufficiente per consentire ai partecipanti di partecipare alla gara. Qui abbiamo un ulteriore corollario di quello che ci siamo detti. Una cosa è l'SPE a cui si arriva mediante gara, una cosa è l'SPE a cui si arriva mediante trattativa. Se si arriva mediante gara, come ci siamo detti che il seller prepara il contratto, possiamo anche avere un seller che fa una due diligence che consente di fare poi una relazione, un report di due diligence da presentare al compratore. Io ti presento la società che tu potrai comprare e l'analisi, l'indagine, l'istruttoria la faccio io. Questo non è la classica due diligence, ma si può parlare anche qui di due diligence, perché in realtà il risultato finale è lo stesso. Quando si fa la due diligence? Noi ci siamo messi nell'ottica, parlando di ciò che accade a sinistra del contratto di vendita di partecipazioni sociali, di una due diligence preventiva. È un'istruttoria che si fa prima di acquistare la società. Questo non significa che non ci possa invece essere, invece o anche, una due diligence successiva. Ma in che senso allora si potrà avere una due diligence successiva? Cosa serve la due diligence se ormai hai acquistato? Si potrebbe chiedere a chi non conosce le cose. La risposta è perché io devo verificare dopo l'acquisto se il bene che ho acquistato indirettamente, cioè la società, risponde a quelle caratteristiche che mi sono state rappresentate dal venditore. Quindi non è una due diligence fatta con lo scopo di decidere se acquistare, ma è una due diligence fatta con lo scopo di rendere operative le garanzie del venditore, che è una cosa diversa. L'obiettivo appunto non è decido se comprare o non comprare in funzione della due diligence, l'obiettivo è dopo aver acquistato verifico se ho diritto o non ho diritto a un indennizzo. Semplifico all'estremo naturalmente, ma il senso è non evidentemente decidere se acquistare o non acquistare, ma verificare se si ha diritto a qualche cosa. Quindi è soprattutto volta a rimettere in discussione il prezzo che si è pagato. Io ho pagato un certo prezzo sulla base di una certa rappresentazione. se non ho fatto una due diligence prima, o se mi hanno consentito di fare solo una due diligence limitata prima, ma il venditore mi ha dato delle garanzie, in particolare abbiamo pattuito una clausola, come poi vedremo, di aggiustamento del prezzo, ecco che io faccio una due diligence, io acquirente, a questo punto sono acquirente, per verificare o non ho diritto a una riduzione del prezzo. Quindi sono due cose diverse, profondamente diverse, perché sono diverse anche come finalità. Una è una finalità conoscitiva per decidere, se l'altra è una finalità conoscitiva per sapere se si ha diritto a qualche cosa. Però sono sempre due attività conoscitive, quindi sono effettivamente due forme di due diligence. Dove si svolge questa attività? Dove si svolge questa attività di due diligence? Beh, questa sembra una domanda banale, perché uno potrebbe anche dire si svolge dove si svolge, qual è il punto? Non è così, non è così. Dove si svolge la due diligence ha una sua importanza, perché ci sono fondamentalmente due modi di svolgere la due diligence. Un primo modo è questo: io, potenziale seller, istituisco una stanza, come potrebbe essere quella in cui siamo oggi, in cui metto dei documenti che riguardano la target. Inserisco dei documenti, adesso noi diciamo carta o anche supporto non cartaceo, ma insomma c'è una stanza nella quale c'è una documentazione che riguarda la target. I bilanci, i contratti con i fornitori, le autorizzazioni ad operare, le eventuali controversie pendenti, divise naturalmente per argomenti. Questa stanza ha un nome di gergo che si chiama data room o data room, perché è una stanza in cui ci sono i dati che appunto consentono di approfondire la conoscenza della target. Questa soluzione di istituire una data room in un luogo terzo, in un posto qualunque, è una soluzione che viene normalmente adottata quando si segue la procedura di gara. Non necessariamente, ma normalmente quando si segue una procedura di gara si dice: io, potenziale venditore, nomino un advisor, un consulente per la vendita, e lo incarico, fra l'altro, di organizzare presso i suoi uffici una data room. Io non voglio vedermi arrivare a casa i potenziali acquirenti. Allora incarico qualcuno nei tuoi uffici, una società di revisione, una società finanziaria, uno studio legale, mettiamo una stanza in cui ci sono, in via riservata naturalmente, ecco perché ci si rivolge a qualcuno che ha un vincolo di riservatezza, tutti i documenti. Quali documenti? E qui ovviamente capite subito che anche in questo caso, a seconda che sulla maglietta ci sia una S o una B, il modo di vedere la completezza dei documenti cambia radicalmente. Potenziale buyer dirà che i documenti che gli vengono sottoposti sono sempre troppo pochi, il potenziale seller dirà: gli ho fatto vedere fin troppo, perché, non lo ripeto altre volte, ma ricordiamo che il seller non vede volentieri il fatto che un buyer potenziale venga a sapere troppo della target, e quindi l'atteggiamento è: io, se fosse per me, ti darei il meno possibile, mentre il potenziale buyer non trova mai sufficienti documenti che gli vengono sottoposti. Questo è uno schema. Il secondo schema invece è che la due diligence si svolga presso gli uffici del seller, presso gli uffici della target, della società target. Il che non significa naturalmente che presso gli uffici della società target non possa istituirsi una data room, questo è un fatto puramente, diciamo, operativo, no? Anzi, normalmente quando si dice che la due diligence si svolge presso la società target, non si dice che uno arriva, suona il campanello e va in giro per tutti gli uffici, gli si dice guardi, vado al terzo piano, c'è una stanza con i documenti destinati appunto a svolgere la due diligence. Perché è diverso? Si potrebbe dire, ma se io trovo la stanza presso uno studio legale con i documenti o trovo la stanza presso la target con i documenti, cosa cambia? Cambia niente, sempre di una stanza con documenti si tratta. Non è così, non è così, perché se l'attività di due diligence si svolge in una stanza presso un advisor, presso un soggetto terzo, l'attività di due diligence ha un oggetto necessariamente limitato e confinato ai documenti che sono stati sottoposti. Se invece si svolge presso la target, allora in qualche modo, magari non formalizzato, si riesce a sapere qualcosa di più. Perché è vero che uno viene invitato ad andare al terzo piano a guardare i documenti in quella stanza. Però prima di arrivare al terzo piano, prendendo un caffè, interrompendo un attimo per pranzo, può capitare di riuscire a parlare con qualcuno dello staff della target e chiedere qualche chiarimento, chiedere qualcosa, parlare. Non è vietato parlare. Soprattutto considerato il fatto che in particolare se si tratta di una trattativa individuale, con che occhi il personale dirigente della target guarderà questi signori che fanno le domande? Beh, con gli occhi di coloro che domani potrebbero essere quelli che sono coloro che lo comandano, no? Sono i potenziali acquirenti, sono coloro che domani potranno prendere una decisione di un qualche rilievo. Me lo tengo questo manager o lo mando via? Me lo tengo o ci metto uno dei miei uomini? E siccome le cose al mondo avvengono sulla base dei rapporti umani, beh, insomma, che il manager della target metta due dita negli occhi di colui che domani mattina potrebbe mandarlo via, non è probabile. Non sto dicendo che fa spionaggio industriale, sto dicendo che se uno fa una due diligence a casa della target, riesce a sapere qualcosa di più di quanto non sia quello che riesce a sapere entrando in una stanza presso un advisor e leggendosi dei documenti. Perché i documenti certamente danno informazioni, ma non parlano, non spiegano, non dicono tanto. Le cose più interessanti non stanno nei documenti. Per esempio, alla domanda, ma com'è che non c'è questo documento? Non risponde il documento. Un documento che non c'è non risponde alla domanda, perché non ci sei? Non so se avete provato a svolgere questa interessante attività, domandare un documento che non c'è, perché non c'è. Un documento che non c'è non riesce a rispondere. Se io voglio sapere perché non c'è un'autorizzazione, com'è che non c'è questa autorizzazione? Come faccio a saperlo? Forse incontro un direttore amministrativo e dico, ma io non ho trovato, stamattina ho passato 3 ore, proprio il documento mi è sembrato importante, non c'è, ma scusi, come mai non ce l'avete messo? E questo magari può rispondere, guardi, non l'abbiamo messo perché l'autorizzazione è in corso di rinnovo, per cui aspettavamo di mettere quella nuova, ma comunque, per carità, ha fatto bene a segnalarlo. Allora uno comincia a dire, manca l'autorizzazione. O comunque vediamo se è vero che è in corso di rinnovo. Bene, allora, queste due, le due modalità, diciamolo, sono diverse. Sono diverse. E pongono, l'una come l'altra, direi soprattutto, ma direi tutte e due senza fare confusione, senza fare distinzioni non opportune, pongono un problema di fondo. Il problema di fondo è le conoscenze che in sede di due diligence acquisisca il potenziale acquirente possono essere poi rese note a terzi? La risposta è no. si prevede una clausola, un accordo di confidenzialità o di riservatezza, ancora una volta, l'abbiamo già visto, ma in questo caso viene rinnovato, che impone al potenziale acquirente di non rendere note a terzi le informazioni che acquisisce. Questo appartiene, direi, all'ovvio, però non risolve ogni problema, evidentemente, perché al potenziale venditore non solo interessa, come ovvio, che il potenziale acquirente non vada a raccontare in giro quello che ha scoperto, ma preoccupa il fatto che già lui abbia conosciuto qualche cosa se poi non acquista. Se acquista, no problema, ma se non acquista, il fatto che ci sia un concorrente, spesso si tratta di un concorrente, perché chi vuole acquistare la target vuol dire che ha interesse la target, normalmente chi ha interesse la target è un concorrente in qualche modo in quel mercato. La procedura di due diligence può comunque trasmettere informazioni a qualcuno che poi è un concorrente. Quindi quando noi vediamo il seller avaro nel dare informazioni, non dobbiamo pensare che sia un soggetto che ha qualcosa da nascondere perché chissà cosa ha fatto. Dobbiamo pensare che protegge una serie di informazioni che riguardano la target, che spesso sono effettivamente rilevanti e che non devono essere comunicate a nessun concorrente, nemmeno a un potenziale venditore. Chi la fa in concreto? Chi la svolge in concreto questa due diligence? Diciamo subito che la due diligence ha una pluralità di oggetti che postula una pluralità di competenze. Perché? Per esempio, c'è, come accennavamo, un profilo fiscale, c'è un profilo contabile, c'è un profilo di conoscenza dei contratti, c'è un profilo di conoscenza del contenzioso, c'è un profilo di tipo commerciale, c'è un profilo di tipo industriale. Nessuno può essere in grado di verificare tutti questi profili contemporaneamente, perché nessuno ha una conoscenza a 360 gradi. Ci vuole una squadra. Chi svolge la due diligence non è un soggetto, non è nemmeno una competenza, non sono tutti legali, è una pluralità di soggetti che svolgono ciascuno una propria attività. Quindi c'è il revisore contabile, c'è colui che conosce il tipo di attività industriale, c'è colui all'interno dei profili giuridici che conosce bene il settore fiscale, chi conosce bene il settore contrattuale, chi conosce bene il settore ambientale, entreremo un po' più nel dettaglio, ma si capisce sin d'ora che c'è una pluralità di soggetti. Questo fa sì che ci sia un'equipe, un gruppo, un team che lavora insieme, un team che deve coordinarsi, perché ciascuno svolge un'indagine mirata e poi farà una relazione. Ma qual è il risultato finale a cui tutti debbono pervenire? Il report della due diligence, la relazione di due diligence. Chi fa la due diligence non torna a casa dicendo facciamo una riunione che vi raccontiamo, deve fare una relazione scritta. Relazione scritta che fa sorgere tra l'altro la sua responsabilità professionale sull'attività svolta. Relazione scritta che mette insieme tutte le relazioni di settore per coordinarle in un unicum. È un'attività dunque complessa, è un'attività delicata, come dicevamo, soprattutto perché ciò che conta non è ciò che si è trovato. Ovviamente conta ciò che si è trovato, ma ciò che conta, cioè il punto delicato, non è tanto di raccontare bene quello che si è trovato, ma di essersi resi conto se vi è qualche punto critico. C'è qualcosa di importante che manca? Nell'informazione ricevuta c'è qualche punto che desta preoccupazione? E questo è l'obiettivo di fondo, non tanto dire faccio una bella descrizione di quel che ho trovato. Insomma, il problema non è quello di dire in questa stanza ci sono 100 studenti, c'è la luce, c'è una finestra, c'è un attaccapanni. Il punto è quello di dire c'è una crepa là in alto che non si vede bene, che se non andiamo via subito, tra tre minuti, per dire, c'è un qualche cosa di preoccupante che deve segnalare. Questo è il punto. Perché lo anticipo? Perché è importante questo? Perché se c'è un aspetto critico, io non compro a meno che tu mi garantisca. L'attività di due diligence è la premessa fondamentale per poter negoziare consapevolmente, perché se tu poi mi garantisci che quella crepa lì sono 60 anni che c'è e non si allargherà mai, io sono un po' preoccupato, ma se me lo garantisci, ma se io non mi accorgo che c'è la crepa non chiedo la garanzia, certo il venditore non si mette a dire ti garantisco che quella crepa non si allargherà, insomma, cioè, non si può pretendere ai nostri amici venditori che facciano più di quello che normalmente farebbe un venditore normale. Allora, il report diventa interessante non tanto e non soltanto per quello che c'è scritto, ma per l'elenco di punti critici che mette in evidenza. Non mi hanno assolutamente voluto dire com'è finito quel procedimento in materia ambientale. Attenzione, attenzione, perché questo deve essere un punto di... eccetera, no? Non ho bisogno di entrare nel dettaglio. Allora, come si fa a svolgere un'attività di questo genere? E mettiamoci nell'ottica in cui ci siamo messi, ma come? Io tra un anno mi laureo, entro in uno studio legale, la prima cosa che mi dicono domani mattina partiamo per una due diligence. E io come faccio? Se nessuno mi ha insegnato. Allora, qui bisogna cominciare con il dire che tutto ciò che nasce nel mondo anglo-americano, per fortuna è accompagnato da un libretto di istruzioni. Come voi sapete, gli americani in ciò sono assolutamente pronti a darci un libretto di istruzioni per qualunque attività che noi si intenda svolgere, 12 regole per renderla felice, c'è sempre un librettino di questo genere. Anche qui ci sono dei librettini che ci spiegano come si fa una due diligence fatta bene. In che senso? Nel senso che c'è quella che si chiama in gergo la checklist. Cioè c'è un elenco di voci che l'esperienza ha dimostrato essere essenziali, o meglio, essere normalmente potenzialmente critiche e quindi quelle deve andare a vedere. Queste checklist si trovano per un numero di euro abbastanza limitato, uno va su internet, schiaccia due diligence e gli vendono, non lo fanno gratis, ma gli vendono delle checklist pronte, perché sono dei documenti di lavoro, ma non costano tanto, costano 15, 16 euro, 20 euro, insomma, si possono anche comprare. Questo per dire che è uno strumento di lavoro corrente, la cui accessibilità è totale, ma che è fondamentale, perché altrimenti appunto uno va là, guarda in giro e insomma la prima volta che la fa, sulle 10 cose più importanti non si accorge. Almeno se ha una checklist riesce a andare a casa dicendo questo l'ho guardato e questo anche. Io adesso credo quindi opportuno dedicare un poco di attenzione alle voci importanti di una checklist, lavorando sulla base di una checklist che ho tra le mani. Allora, qual è un primo tema? Un primo tema è la struttura della società, target. Cosa devo sapere se voglio comprare una target? Per esempio, voglio lo statuto. Questo mi pare ovvio, voglio sapere se, per esempio, domani, diventando io il socio di controllo di quella società, mi trovo uno statuto che, per esempio, preveda un quorum deliberativo dell'80%. Perché se io compro il 51%, poi mi trovo un quorum deliberativo dell'80%, forse ho fatto qualche cosa che non va tanto bene, no? E questo dove lo trovo scritto? lo trovo scritto nello statuto. Voglio per esempio sapere se c'è una prelazione. Io acquisto e poi voglio rivendere, magari non l'intero ma una parte della partecipazione che ho acquistato. Beh, voglio sapere se la posso vendere liberamente o se c'è un diritto di prelazione. Per esempio voglio sapere se domani le controversie che intercorrono tra i soci e la società o tra i soci fra di loro sono compromesse in arbitrio o sono invece volte al giudizio del giudice ordinario. Tutte queste cose come faccio a saperle? Le trovo nello statuto. Quindi ovviamente la prima cosa che io devo verificare è lo statuto, ma lo statuto non mi dice tutto. Lo statuto mi dice, diciamo, la carta costitutiva della società. Che cosa ovviamente ho bisogno di conoscere? Beh, ho bisogno di conoscere anche i dati personali. Chi sono i soci? Chi sono i componenti degli organi gestionali della società? E ci sono dei patti parasociali? Questo per esempio è un tema molto importante ovviamente per l'ipotesi che non si acquisti il 100%, se io acquisto il 100% non me ne importa niente dei patti parasociali che eventualmente i soci abbiano stipulato fra di loro, perché poi sarò io ad avere il 100%, patti parasociali non si trasmettono all'acquirente, quindi non me ne importa nulla, ma se io acquisto meno del 100%, beh, mi interessa sapere se gli altri soci rimangono insieme vincolati in un patto parasociale oppure no. Poi, sempre andando rapidamente, voglio sapere se la società, usiamo questa espressione generale che poi useremo in un altro in seguito, è compliant with law, cioè è compliant with laws, cioè è svolge la sua attività in modo conforme con ciò che la legge prevede. Questa è una frase generalissima che intanto significa voglio vedere se la società ha tutte le licenze, le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività. Questo è un tema oggi sempre più importante, proprio perché sempre più spesso per svolgere un'attività occorre un'autorizzazione. Allora, sapere che la società target ha tutte le autorizzazioni necessarie è fondamentale, soprattutto se per ipotesi questa attività è un'attività soggetta a concessione pubblica. Questo è un tema che sottolineo un attimo per segnalarvi in concreto cosa possa essere l'oggetto di un'indagine. Io acquisto per esempio una società target che gestisce un aeroporto. Per gestire un aeroporto occorre avere una concessione. C'è questa concessione? Beh, ragionevolmente c'è questa concessione. Perfetto, ma quanto dura? Non basta sapere che c'è una concessione, bisogna anche sapere quanto dura. Se la concessione è in scadenza, io acquirente posso domani trovarmi di fronte a un problema di rinnovo della concessione. E lo devo sapere. Ecco perché diventa un'attività, diciamo, di indagine approfondita sin d'ora questa, no? Perché io non devo soltanto guardare se è tutto in ordine fino a oggi, perché se è tutto in ordine fino a oggi, ma la criticità mi si presenta domani mattina quando io ho comprato, beh, può essere anche che qualcuno mi stia passando un cerino acceso, no? Che adesso è acceso, ma poi... Quindi aspetto fondamentale quello delle licenze d'autorizzazione. Altro aspetto fondamentale è i contratti. Perché anche qui io acquisto una target. Ma cos'è oggi una società che svolge attività imprenditoriale se non un fascio di contratti? I contratti con i fornitori, i contratti a valle. Io devo sapere se sono sicuro di avere dei contratti con i fornitori che possono continuare nel tempo a condizioni economicamente accettabili e devo sapere se ho un mercato a valle. Certo, io sono un imprenditore, questo è il mio mestiere, dovrò essere io poi a cercare nuovi possibili clienti a valle, però se non, per sapere se comprare o non comprare, soprattutto per sapere se pagare 100 o 200, devo pur sapere se ho un mercato limitato a Volgarello, provincia di Pavia, o un mercato che riguarda l'Italia o magari anche l'estero. Dunque, i contratti. In alcuni casi questi contratti sono assolutamente vitali. Pensiamo all'ipotesi in cui io acquisti una società che svolge un'attività di intermediazione. Beh, il contratto a monte di distribuzione che gli consente appunto di svolgere questa attività di intermediazione è vitale. Allora devo vedere, questo contratto prevede la possibilità per il committente principale di sciogliersi a suo piacimento? Se sì, io posso trovarmi da un momento all'altro senza l'asset fondamentale, la target di acquisto, no? Magari in quel contratto c'è scritto che il contratto di distribuzione cessa nel caso di cambiamento di controllo del distributore. Quindi il momento stesso in cui potenziale acquirente io acquisto, pongo in essere una causa di scioglimento del contratto fondamentale della target. Devo guardarlo questo, aspetto di scoprirlo dopo. Beh, direi che devo guardarlo prima, no? Perché se è così, io rischio di comprare qualche cosa che nelle mani del venditore ha un valore, ma nelle mani mie non vale più niente. I contratti. E poi, naturalmente, ci sono gli aspetti, diciamo, patrimoniali. Io devo sapere lo stato giuridico e non giuridico, economico, dei beni immobili che ha la società. I beni immobili in cui vedo svolgersi l'attività quando mi reco presso la target sono di proprietà della società o sono in leasing? Beh, questo fa una bella differenza, no? Perché una cosa è sapere che c'è un bene che costituisce un asset patrimoniale della target, una cosa è sapere che c'è un debito. Ancora, i macchinari e le attrezzature. I macchinari e le attrezzature che domani dovrò utilizzare io dopo aver acquistato la target. Quanti sono? Cioè ci sono e quanti sono e soprattutto in che situazione tecnologica si trovano? Sono obsoleti o sono ancora dei macchinari che mi danno una garanzia di poterli utilizzare anche dal punto di vista tecnologico ancora per 10 anni. Anche questo è decisivo. Ripeto, è decisivo non solo per decidere se acquistare o non acquistare, ma è anche decisivo per sapere cosa devo pagare. Perché io posso anche dire, sì è vero, il parco macchine è un po' vecchio, ma io pago meno e buonanotte. Fondamentale ancora una volta sono i profili di proprietà intellettuale e industriale. Sono a posto, è a posto la target quanto ai marchi, ai brevetti, al know-how, tutto ciò che utilizza è oggetto di un contratto che gli consente di utilizzarlo e gli consentirà di utilizzarlo ancora per un periodo di tempo? Ancora, i rapporti di lavoro. Il personale è in regola o non è in regola? Questo è un punto molto delicato. Perché? Perché in concreto, e qui c'è poco da fare devo dire, ma lo sottolineo solo alla vostra attenzione perché così ci rendiamo conto dell'importanza del tema, avviene abbastanza di frequente che il personale abbia nel tempo raggiunto un accordo di fatto con la proprietà e quindi finché c'è il vecchio commendatore Luigi, vabbè, in fondo io mi ha fatto una cosa, vabbè, non vado a creare problemi al vecchio commendatore Luigi, ma quando al posto del vecchio commendatore Luigi subentra una acquirente, magari un acquirente straniero che non si è mai visto prima, magari un fondo di equity che non ha niente a che fare, diciamo, con l'ambiente, beh, a quel punto di fronte al nuovo socio, la voglia di dire che la qualifica che si aveva fino a quel momento non è quella corrispondente alle attività svolte è forte, no? Perché anche qui i rapporti umani hanno la loro importanza, anche perché magari il nuovo acquirente non continua a trattare i dipendenti come li trattava il commendatore Luigi, che aveva tanti difetti, ma insomma però aveva anche qualche atteggiamento paternalistico che, visto da un certo punto di vista, poteva anche essere di vantaggio. E allora, se a seguito dell'acquisizione si scatena un contenzioso, bisogna essere preparati. Allora bisogna vedere se il personale è in regola o può vantare delle pretese, non pretese che sta già vantando, perché lì sono buoni tutti a vedere il contenzioso esistente, ma pretese che potrebbero sorgere a seguito proprio del cambio dell'azionista di controllo. Poi ci sono dei temi che ovviamente dipendono dal tipo di attività. Uno fondamentale, che abbiamo già richiamato, è quello dell'ambiente. È ovvio che se stiamo parlando di una società di intermediazione nel settore, che so io, finanziario, è difficile che ci siano problemi con l'ambiente, ma se io sto pensando ad una società industriale che svolge attività nel settore chimico, il discorso è tutto un altro. Perché il tema dell'ambiente è delicatissimo? Perché i problemi di tipo ambientale possono avere un peso economico enorme e assolutamente imprevedibile. Cioè a dire che se sorge un problema ambientale, questo problema può avere una magnitudo, una grandezza, un'entità che supera di 10 volte o di 50 volte il possibile prezzo dell'acquisizione, non 10% in più, 10% in meno. Se l'acquirente si trova a dover bonificare un sito perché questo era stato inquinato dal venditore, dalla società target in mano al venditore, questo può avere un peso economico che travolge qualunque considerazione rispetto al prezzo della compravendita. Quindi il tema dell'ambiente, quando si pone con estrema rilevanza. Naturalmente, ancora una volta, dipende da attività ad attività, ma può essere che vi siano problemi di rapporto con la pubblica amministrazione. Abbiamo detto il caso della concessione per un aeroporto. Tema a cui abbiamo già accennato è quello del contenzioso. Qui ovviamente domani sarete voi a dovervi occupare di questo in quanto legali, e questo è un tema delicato, perché che ci sia un contenzioso, questo si dice in data room, nel senso che nella data room c'è un pacco di carte in cui ci sono i documenti che riguardano le controversie pendenti. Quindi l'informazione c'è, ma non è questo il problema. Cioè, quello che si chiede a voi non è di dire che controversie ci sono, queste le elencate, ma non c'è bisogno di elencarle perché sono già state elencate nella data room. Quello che vi si chiederà è: ma che rischio nasce da questo contenzioso? Soprattutto le cause più grosse. E naturalmente le cause passive, fondamentalmente. Cioè le cause che possono portare a una condanna a un pagamento di una somma di denaro in capo alla target. Sì, l'attore chiede 1000, ma quello che vi si chiederà è di dire: ma ha senso questa causa? C'è un rischio di 1000 o c'è un rischio di 100 o c'è un rischio di 0? È facile capire come non è un'attività semplice quella di fare un pronostico sull'esito di una controversia. C'è poi tutto un profilo che riguarda gli aspetti che ho meno sottolineato, perché, come dicevo, difficilmente vengono affidati al legale o al legale da solo, che sono i problemi finanziari e contabili. di non minore importanza, il fatto che io ne abbia parlato alla fine e non all'inizio, non significa che sia di meno importanza naturalmente, perché soprattutto per determinare il prezzo è evidente che il dato di partenza è fornito proprio dai bilanci. È sulla base dei bilanci che io comincio a capire qual è la situazione economica del target e quindi a calcolare un certo prezzo. Ecco, molto sintetico, e lo stesso discorso vale per i profili fiscali a cui avevo accennato. Allora, come vedete, esiste una checklist, ciascuno si occupa di un settore, ciascun gruppo, ciascuna competenza si occupa di un settore e poi tutti insieme elaborano il risultato finale, che è quello che appunto dicevamo del report. Ma prima del report vorrei porvi alcuni quesiti. Primo quesito: chi svolge la due diligence può chiedere dei documenti in più? Trova certi documenti e dice: benissimo, ma mi serve qualche documento in più. Per esempio, mi hai dato i bilanci degli ultimi 3 anni, ma io ho bisogno anche dei bilanci di 3 anni prima, perché sennò non riesco a capire bene l'andamento, anche perché c'è qualche segnale che potrebbe essere accaduto qualche cosa di rilevante 4 anni prima o 5 anni prima, voglio anche quelli. Mi hai dato, supponiamo, gli atti introduttivi del giudizio, ma è passato un anno e vorrei sapere lo stato attuale della controversia. È andata a sentenza, non è andata a sentenza, cosa è successo? Mi hai dato le autorizzazioni, ma ce n'è una che sta per scadere e non mi hai detto se avete chiesto il rinnovo e a che punto è l'istruttoria per il rinnovo. Può colui che fa la due diligence chiedere una integrazione dei documenti? La risposta è certo che può, certo che può. Anche qui dobbiamo però distinguere tra il modello della gara e il modello della trattativa individuale. Cominciamo da quello della trattativa individuale. Se la trattativa individuale, chi svolge la due diligence è uno solo e chiede dei documenti. La risposta può essere: sì, te li do, no, non te li do. La risposta normalmente è: sì, te ne do alcuni, questi altri non te li do, perché non è che non te li ho dati perché mi sono dimenticato, non te li ho dati perché riguardano profili che non voglio rendere noti. E quindi non te li do. Il dialogo è semplice, normalmente si svolge così, anche direi che normalmente chi svolge la due diligence la prima parte della sua attività la svolge proprio per vedere cosa c'è e cosa non c'è e chiede subito: dammi quello che manca. E normalmente la risposta è: queste cose te le do, queste non te le do, e va benissimo. Il discorso è un po' diverso quando c'è una gara, perché quando c'è una gara dobbiamo pensare appunto che c'è una pluralità di soggetti che svolgono la due diligence. Allora a quel punto c'è un problema. Io entro anche nei dettagli pratici, perché poi i discorsi teorici ci portano un poco lontano se non capiamo come le cose funzionano. Quando c'è una gara non è che la due diligence si svolga in parallelo, cioè non è che entrano nella data room 5 gruppi che sono i 5 potenziali acquirenti e tutti si buttano sulle carte insieme, perché questo sarebbe ingestibile. Che cosa succede? Succede che il lunedì la due diligence la fa un primo potenziale acquirente, il martedì un altro, il mercoledì un altro, il giovedì un altro, il venerdì un altro. Se ciascuno chiede dei documenti in più e quindi in ipotesi ottiene 3 documenti in più quello che il lunedì ha fatto la due diligence, quello che lo fa il venerdì si trova ad avere 12 documenti in più. Mi seguite? Allora, quello che fa la due diligence venerdì ha delle informazioni superiori rispetto a quelle che le fa il lunedì. Allora, quando c'è una gara, è più difficile ottenere un incremento di documenti, perché questo alla fine significa che si deve consentire a tutti di fare un secondo giro di informazione, il che può essere anche complesso. Quindi se c'è molto più difficoltà a ottenere nuovi documenti quando si è in una gara che non quando si è in una trattativa individuale, perché li do a te li do, solo a te li devo dare, buonanotte, non c'è un problema di parità di trattamento. Quindi la risposta alla domanda è sì, si possono ottenere informazioni aliunde, cioè altrove, non tramite i documenti che sono stati consegnati. Qui il tema è centrale, ovviamente, no? Perché noi ci siamo un po' scherzosamente detti che uno andando a prendere il caffè oppure andando a pranzo riesce a sapere qualcosa di più, il che va benissimo, ma c'è una possibilità ufficiale, formale, di ottenere ulteriori informazioni. Normalmente la risposta alla domanda è sì, nel senso che è consentito a chi svolge attività di due diligence fare delle interviste. Quindi la fase di chiusura, o comunque una fase importante delle attività di due diligence, non è solo l'analisi dei documenti, ma anche l'intervista del management della società target, fatta non appunto a pranzo andando a prendere un caffè, ma in una riunione formale. E qui ovviamente si vengono ad avere o dei chiarimenti o dei riscontri, delle integrazioni che la documentazione non è in grado di dare, e questo è un passaggio molto importante, perché riesce a spiegare o magari a fugare un dubbio che poteva altrimenti essere trascinato nella trattativa che segue. Come si fa il report? Delle cose che abbiamo detto fin qui in qualche modo rispondono alla domanda, nel senso che il report deve avere una componente descrittiva per tutte le aree che abbiamo considerato, non deve trascurare nella checklist. Le checklist devono essere, come dire, riempite anche dicendo non c'è. Non è che io dico della parte ambientale non dico niente perché tanto qui non c'è nessun problema, dico non c'è nessun problema. Naturalmente dare una risposta negativa è sempre fonte di responsabilità, perché dire c'è questo problema è facile, dire non c'è nessun problema significa assumere una responsabilità, però occorre che vi sia una risposta, diciamo, su tutti i temi, eventualmente dicendo questo è un settore non rilevante perché la società non svolge attività che possano comportare problemi ambientali e quindi il problema non esiste ma va affrontato. Dunque una descrizione il più possibile completa, ma soprattutto, come ci dicevamo, la evidenziazione dei punti critici. Bisogna dire qui c'è qualche cosa che preoccupa, qualche cosa che non va. E questo ancora è abbastanza facile, perché in fondo, se si sta un po' attenti, si capisce cosa c'è di preoccupante. Ma come un poco accennavamo, bisogna anche pesare le criticità. Bisogna cioè dire, questo è un problema, ed è un problema grave, è un problema serio perché è un problema che può pesare in termini economici molto o poco. Perché se pesa poco, uno dice il problema c'è ma pesa poco. Se per esempio si dice c'è un contenzioso molto, molto rilevante sul piano numerico, ma non preoccupante sul piano dell'esito complessivo, si deve dire al lettore, guarda, ci sono sì 748 cause, ma sono cause che tutte insieme possono fare un rischio di soccombenza di 100. Magari è una situazione in cui ci sono due cause, ma una delle quali da sola può comportare una passività per la target tale da tagliare le gambe alla target. È chiaro che uno deve pesare, no? E quindi l'attività più delicata è proprio questa, in sede di sintesi di sommario, di sintesi sommario del report, dire questi sono i problemi più delicati e il loro peso è rilevante perché, non dico mettendoci un numero, ma mettendo almeno una scala di rilevanza, in maniera tale che chi legge il report può tenerne conto. Che cosa vuol dire tenerne conto? A questo punto diamo per scontato che l'attività è stata svolta. Diamo per scontato che stiamo parlando, come abbiamo fatto fino adesso implicitamente, della due diligence fatta dal compratore, della due diligence preventiva. Quindi abbiamo fatto una casistica, ma poi ci concentriamo sul caso più interessante. A questo punto, a cosa serve l'attività di due diligence? Serve a proseguire nel negoziato, oppure a interromperlo. Perché può capitare che all'esito della due diligence ci si renda conto che è meglio lasciar perdere. Non è frequentissimo, però può capitare. Può capitare appunto che si scopra qualche cosa che preoccupa a tal punto che non si limita ad avere influenza sul prezzo che si vuole proporre, ma addirittura disincentiva dall'operazione. Può capitare. Se non è così, cioè se non si arriva al caso estremo in cui il risultato della due diligence è così preoccupante da indurre a lasciare perdere, e detto per inciso, questo potrà capitare soprattutto quando si scoprono cose così gravi che è francamente preoccupante che il venditore non le abbia dette subito, perché ovviamente questo ingenera una sfiducia nei confronti del venditore che porta a dire io queste cose le ho scoperte, quel farabutto lì non me le neanche dette, chissà cosa si è nascosto di peggio o di altro, no? Quando non è così, non serve tutta questa fatica che si è fatta per fare la due diligence? Se si decide di continuare la trattativa è stata fatta per niente, è un impiego di denaro inutile? Impiego di denaro è abbastanza rilevante perché è una squadra di persone. I giovani si pagano poco, ma quelli un po' meno giovani si pagano di più, quindi è un impegno rilevante. Buttato via? La risposta è ovviamente no, perché si continua la trattativa con una conoscenza più approfondita che rileva sotto due profili fondamentali, come avevo un poco accennato. Il primo, una migliore consapevolezza nel determinare il prezzo che si è disposto ad offrire. Secondo, più importante per noi perché sono profili legali che ci interessano, un negoziato più attento sul piano delle garanzie. Perché come si accennava, se ci sono dei problemi che non sono on-off, che non sono tali da portare a non concludere il contratto, perché ci sono, ma che sono gestibili mediante la garanzia del venditore, allora si dice al venditore, guarda, io compro e pago 100, però tu mi devi dare questa garanzia, perché su questo punto io non posso comprare dopo aver visto come stanno le cose se tu non mi garantisci, perché se no io non compro. Allora, una due diligence fatta bene è la premessa per un negoziato consapevole. Questo porta a dire che in qualche modo la scissione a livello di persone tra chi fa la due diligence e chi fa il negoziato non è virtuosa. Non è virtuosa nel senso che è vero che chi fa il negoziato legge un report e quindi assume informazioni attraverso il report di due diligence, però sarebbe meglio che almeno in linea di massima chi farà il negoziato abbia in qualche modo seguito la due diligence, non personalmente partecipando giorno per giorno, ora per ora, essendo informato nel periodo di due diligence. Cioè, quello che sto dicendo è banale, ma ha una sua rilevanza. Non c'è la fase di due diligence, la fanno i ragazzini, poi arriva il partner e negozia. Perché altrimenti il trasferimento di informazioni che viene dalla due diligence non ha il risultato utile. La cosa più opportuna sarebbe che chi poi fa il negoziato sin dall'inizio, se non partecipa direttamente alla due diligence, tuttavia si è informato, guardi c'è una criticità, lei cosa ne fa? E dico attenzione su quello, mi raccomando, andate a fondo, perché questo qui è un punto che io domani devo considerare nel fare il contratto. Dovrebbe essere fatto un po' più in parallelo, non in fasi. Noi stiamo facendo sempre dei discorsi didattici, cui le cose sono svolte a fasi per riuscire a esporle un po' con ordine, ma non è così che dovrebbero farsi le cose, perché proprio il vantaggio del due divisi nel filo della negoziazione sia nel momento in cui l'informativa sia nel durante, non sia soltanto alla fine attraverso il report. A questo punto direi possiamo ritenere di avere detto con una certa compiutezza che cosa accade prima del sale and purchase agreement. Prima.
Lei all'inizio ci ha detto che è possibile anche fare una due diligence successiva, quindi in questo caso eventualmente chiedere un indennizzo nel confronto con una due diligence precedente, però adesso ci ha detto che ai fini di ottenere una garanzia bisogna appunto ottenere una garanzia esplicita, quindi tutto ciò che io vengo a scoprire con la due diligence non viene successivamente garantito in carta prima, non è azionabile successivamente, cioè vale solo come mera conoscenza, o è possibile anche senza un'esplicita garanzia, ad esempio su un profilo fiscale, ottenere con una due diligence successiva un indennizzo, un risarcimento?
Lei mi chiede se nel contratto è necessario ottenere una garanzia esplicita oppure se comunque si possa far valere una qualche criticità che emerga dopo la conclusione del contratto. Questo è un tema che affrontiamo quando parliamo di representation and warranties, perché è uno dei temi centrali, quindi io preferirei affrontarlo a suo luogo che non adesso, in cui ci siamo limitati a dire che c'è una due diligence preventiva e qual è l'utilità. Implicitamente credo, da quello che ho detto, che la risposta sia: occorre che io ottenga una garanzia esplicita se voglio essere tranquillo. Poi vedremo cosa vuol dire se voglio essere tranquillo, però per un momento lasciamo il tema alle analisi del contratto di SPA e dedichiamo ancora una parola a profilare un argomento di cui parleremo. Tutta questa carta che si è accumulata prima dell'SPA, nel momento in cui si sottoscrive l'SPA, che fine fa? Noi potremmo in astratto pensare a due possibili scenari. Siamo arrivati all'SPA attraverso una serie di passaggi, questi passaggi sono documentati da scritture. Alcune di queste scritture avevano valore vincolante, altre no, però ci sono state. Dunque abbiamo un materiale che ha visto le parti trovare degli accordi interinali, a trovare dei momenti di consenso. Molto bene, questo ci mette contenti, tranquilli, perché così quando avremo da interpretare l'SPA, il contratto che poi le parti stipuleranno, avremo tutto un materiale pre-contratto prezioso per interpretarlo. Cioè noi, da buoni civilisti abituati alle norme sull'interpretazione del contratto, diremo: io che so che il contratto è dell'articolo 1362 del Codice Civile, va interpretato non solo guardando la lettera del contratto, ma anche tenendo conto del comportamento delle parti successivo, ma soprattutto direi precedente il contratto, mi sento molto contento, perché dico: beh, questo è un caso nel quale, se ho dei problemi di interpretare il contratto, ho tutto un materiale precedente a cui fare riferimento per capire meglio che cosa le parti hanno scritto nel contratto. Questa è un'ipotesi di lavoro, che sia così. Ipotesi di lavoro diversa è quella che invece nel contratto si scriva: tutto ciò che precede questo documento non conta nulla. tutto ciò che precede questo documento va considerato superato, va considerato come se fosse mai avvenuto, come se fosse cancellato. Quello che conta è solo il contratto e tutto ciò che precede è irrilevante. Questi sono ovviamente i due poli estremi in cui il problema si può porre. Ecco, un tema che noi dovremo affrontare nell'analisi del contratto di SPA è il rapporto fra questi documenti anteriori e il contratto. Anche per questo è necessario dire qualche cosa sui documenti anteriori, perché se questi documenti anteriori rilevano ai fini dell'interpretazione del contratto, è giusto averne parlato. Se non rilevano, era giusto averne parlato per vedere se davvero in ipotesi si possano considerare invece irrilevanti. Quindi uno dei temi che noi dovremo affrontare, ci ricorderemo insieme di affrontarlo a momento debito quando analizzeremo le SPA, è: che rilevanza hanno gli accordi anteriori che hanno preceduto le SPA ai fini dell'interpretazione delle SPA? Un'ultima frase, consentitemi di dire prima che mi dimentichi di dirla. Oggi noi siamo in una situazione tecnologica completamente diversa rispetto al passato, perché oggi noi vediamo costruirsi i contratti e i documenti contrattuali mediante scambio di bot, di email. Questo è un dato fondamentale, perché noi siamo in grado, da un punto di vista tecnologico, di prendere un testo contrattuale e di sapere parola per parola chi l'ha messa dei due, in che data l'ha messa, sostituendola a che cosa. Quindi oggi, da un punto di vista tecnologico, noi siamo in grado di sapere come si è arrivato a un testo contrattuale, parola per parola, data per data, ora per ora. Questa è una circostanza tecnologica che non è mai esistita prima, perché prima si avevano delle varie bozze, bozza numero 1, bozza numero 2, bozza numero 3. Quando si arrivava alla bozza numero 5, era impossibile sapere se quella clausola l'aveva messa una parte o l'altra, quando è stata messa, poi tolta, poi rimessa. Oggi noi siamo in condizione, lo sapete meglio di me, siamo in condizioni tecnologiche di ricostruire ogni parola, il tempo e il modo. Questo ci porta a dire che è particolarmente rilevante il quesito che noi ci poniamo. Conta o non conta come si è arrivato al contratto?